torniamo a casa dall'Africa dopo 2 anni e mezzo, senza casa, senza lavoro, senza niente, quindi con un grosso filo sospeso, fidandoci solo dell'amore di Dio. Però intanto che pensiamo a come tornare a casa, pensiamo che forse la nostra vita può essere lì, cioè la voglia di starci o di ritornarci. Quindi impostiamo un pochino le nostre cose con l'idea di tornare in Africa. Quindi io mi iscrivo alla scuola per infermieri professionali, io sono insegnante di educazione fisica. E ho fatto moltissima attività agonistica e facevo anche l'allenatore di pallavolo, come lui faceva l'allenatore di pallacanestro, giocava a pallacanestro. Però abbiamo capito che io in Africa ho vissuto delle esperienze ridicolissime a proposito di sport, per cui mi davano 200.000 zero sti ragazzini, che vergogna. Ve ne racconto una perché è ridicola, faccio presto. Dunque io e Dino, perché anche Dino era sportivo, lui poverino doveva sopravvivere con la scuola, avevamo pensato di fare le Olimpiadi. Allora abbiamo preparato, i bimbi girano tutti scalzi, no? Nessuno ha le scarpe, girano tutti scalzi. Boh, vedevamo che questi qua avevano delle capacità atletiche incredibili. Allora giochiamo a pallavolo, questi saltano, fanno delle capriole come se fossero allenati dall'allenatore della nazionale, nessuno gli aveva insegnato a giocare, ma sapevano giocare naturalmente. Tra parenti, in educazione fisica esiste la teoria del movimento naturale, che lì si realizza pieno. Boh. Allora organizziamo la corsa veloce e mettiamo il filo di lana tra due palme in fondo alla careda, diremo in modenese, cioè la corsia di ciottoli che andava dalla scuola alla chiesa. Mettiamo il filo di lana e diciamo ai ragazzini: il primo che arriva si capisce che è primo perché rompe il filo per primo. E questi ragazzini partono tutti a piedi nudi sui sassi così, e motuato che questo ragazzino che arriva per primo vede il filo e cosa fa? A questa altezza qui, invece di tagliarlo, lo scavalca. Allora noi due, io e Dino, ci siamo girati, abbiamo fatto sul nostro fagottino, ho detto facciamo altro, per dirvi che episodi che succedevano, va bene. Comunque, tornati a casa, io mi sono iscritta alla scuola per infermieri professionali perché, avendo lavorato con i lebbrosi e avendo fatto delle medicazioni, avendo visto delle situazioni estreme dal punto di vista clinico, ho detto: è inutile che faccio l'insegnante di educazione fisica, cosa insegno che sono loro che devono insegnare a me, sarà meglio che faccia qualcosa di utile. Quindi mi sono iscritta alla scuola per infermieri professionali con l'idea di prendere poi il patentino internazionale ad Anversa in Belgio per poi tornare via, insomma si erano fatti tutti questi viaggi. Allora, intanto che noi arriviamo, cosa succede? Succede che noi siamo giovani sposi, per la prima volta viviamo insieme da soli, quindi cosa facciamo? Cerchiamo una creatura, giusto? Perché io avevo 24-25 anni, e lui 27-28, quindi era giusto così. Questi bimbi non arrivano. Allora vai avanti, fai degli esami dopo un po' di anni. E il tempo passa e questi bambini non arrivano. Allora abbiamo fatto degli accertamenti ulteriori. Intanto io facevo il corso per infermiera professionale. A un certo momento, mentre facevo tirocinio in reparto, mi chiama la mia ginecologa e mi dice: guarda, sono arrivati gli esami, mettiti l'animo in pace, tu devi far finta di non avere l'utero, non riuscirai mai a partorire. Questo verdetto che mi è arrivato come una mannaia sul copetto, sicché io ho lasciato la cornetta in sospeso, sono caduta in lacrime, ho chiesto di essere sospesa dal servizio, sono andata a casa perché non ragionavo più, no? Dal dolore, perché credo che fosse l'anno che compivo 26 anni, cioè non si può per telefono dire una cosa così a una ragazza giovane. Allora a casa Gabri cercava di consolarmi e mi disse quella frase di Fanuele,
il cane.
Che disse: non valgo forse io più di 10 figli? Allora subito sembra che si faccia, ma non è così facile. E allora cosa succede? Che la nostra sterilità si è trasformata in una fecondità diversa. Cioè noi abbiamo deciso di lavorare insieme per quello che potevamo fare, cioè in quel momento lì per il terzo mondo, Gabri, per la formazione dei volontari e per il catechismo, quelle cose lì.
Qui tocchiamo proprio quello che è il progetto umano e il progetto di Dio. Sembrano quasi due strade che non si possono incontrare. Noi chiedevamo al Signore, dacci un segno, perché solo così possiamo capire se la nostra strada è la tua. Anche riflettendoci dopo su questa situazione, sembra quasi che sia inutile progettare una propria strada. Abbiamo fatto due titoli di studi completamente diversi. Lei è un insegnante di ginnastica e poi ci troviamo a scegliere la strada per infermieri. E io ho fatto gli studi in facoltà di matematica, fisica, col corso di laurea anche in geologia, quindi materie più scientifiche, mi sono trovato a insegnare anche per questo, ma poi dopo ci siamo trovati in strade diverse. Io ho cominciato a lavorare nel sociale, quindi in ambito di ragazzi, comunità di alloggio, disagiati, disadattati, problemi di prostituzione, tossicodipendenza, queste cose qua, handicap, che poi si è sviluppato successivamente anche nell'handicap in modo più marcato, però quindi strade completamente diverse, e sembra volevamo ripartire, quindi ci trovavamo in questo conflitto di restare, di partire, e il Signore ci ha sempre dato dei segni. Noi gli abbiamo chiesti questi segni, abbiamo chiesto anche alle Clarisse, a tutti i conventi di suore e di frati conventuali, abbiamo chiesto sempre una preghiera per noi. E quando poi le cose...
Beh, dopo cosa succede? Succede che io intanto continuo a fare l'infermiera, no? Perché è sempre con questa idea di ripartire. Dopo succede che una notte, intanto succede questo, che lui lavorava in questa comunità alloggio e c'erano anche dei ragazzini giovani, c'era la Barbarina, che era una bambina di 8 anni, che noi spesso portavamo in giro insieme, e lei la portavamo dove l'abbiamo portata, a Mirabilandia, in quei posti lì dove vanno i bambini, no? Ce la tiravamo dietro, giocavamo a fare la mamma e il papà con un bambino, ma lei lo percepiva e ci chiamava mamma e papà. Allora noi abbiamo chiesto al nostro direttore spirituale, noi la vorremmo prendere in affido o adottarla, e lui dice no, a prendere in affido e a prendere in adozione ci pensa le altre coppie, voi dovete dare la vostra vita per la Chiesa, poi preparate la culla che vedrete. Noi abbiamo detto vabbè, lasciamo stare la Barbarina. A un certo momento, mentre ero in reparto, avverto che fisicamente mi sta cambiando qualche cosa. Niente, adesso ve la faccio breve. E il giorno, l'epifania del 10° anniversario di matrimonio, abbiamo battezzato il primo figlio, Emanuele. Dopo cosa succede? Succede che abbiamo detto, dobbiamo diventare genitori, bene, allora genitori a tutto spiano. Quindi io ho cosa detto? Gabri, io ero caposala di ruolo, quindi avevo fatto il tirocinio salperatoria, mi avevano fatto delle proposte allettanti, però allora i posti di lavoro non erano così ambiti come adesso, si lavorava tutti quando nell'87, no? E allora io ero diventata di ruolo come caposala, ho parlato con Gabri, dice Gabri io non me la sento, se arriva questo bambino, anche perché in realtà era arrivato, però quando andavo a lavorare pensavo a lui, quando ero con lui pensavo al lavoro, insomma ero schizzata. Poi ho avuto l'esperienza, non so se vedete adesso che c'è il centenario della guerra, vedete che fanno vedere tutti quei filmati sulla guerra, avete presente quelli che hanno patito la fame, quelli che sono stati nei lager, che non possono vedere una briciola di pane sciupata, perché loro hanno patito la fame. Ecco, se voi prendete uno che è stato nel lager e vedete con del pane, lo onora più come il Signore Gesù, perché ne capisce il senso profondo, sa cosa vuol dire non averlo. Noi coi figli siamo stati così. Allora questo figlio che era arrivato dopo 10 anni di matrimonio non andava lasciato cresciuto agli altri. Per cui Gabri ha detto: devi scegliere liberamente, io ho rinunciato al lavoro, mi sono licenziata. A lavorare mi hanno detto: ma prendi dei permessi, di che il bambino è malato. Ho detto: non me la sento, non posso dire delle fandonie tutta la vita. Dopo qua ci sono da farsi degli interrogativi, vabbè, di tipo diverso sul mondo del lavoro, però ho rinunciato completamente al lavoro. Allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo cominciato l'iter per l'adozione internazionale, perché abbiamo detto: boh, un figlio c'è, chissà poi se ne verranno degli altri, troppa grazia che ce ne sia uno, però avanti tutta. Allora ci siamo messi a fare l'iter per l'adozione internazionale. Stiamo per completare l'iter e arriva l'Elisabetta. Bon, arriviamo dal giudice tutelare col pancione della Betta, che è la seconda. Allora lui dice: tornate quest'altro anno, perché adesso come facciamo a sapere cosa succederà quando avete due figli? Finisce questa storia qui, arriva Damiano, che è il terzo. Allora il giudice tutelare ha detto: no, scusate, mettete da parte questa idea, bisogna che adesso ragionate in un altro modo. Anche perché abitavamo in una casa di 80 metri quadri con un bagno solo, dopo cominciava a essere la casa e si cominciava a riempire. Bon, allora cosa succede? Che nella nostra storia abbiamo avuto 7 concepimenti e 5 gravidanze andate a termine. L'unica situazione in cui non abbiamo cercato e voluto, perché non vi so dire quanti soldi abbiamo speso in test di gravidanza di nascosto, io potevo fare una convenzione con una farmacia che ci avrei guadagnato, insomma io tutte le volte che avevo mezzo minuto di ritardo facevo un test di gravidanza, perché avevo così voglia di figli, che insomma non riuscivo a pazientare. Allora cosa succede? Che invece Beniamino è arrivato nel 94, quando Emanuele, che era il più grande, aveva 6 anni e mezzo, ed è arrivato dopo una grande bufera, che abbiamo avuto dei problemi con la scuola materna, la scuola elementare, lì siamo stati sottoposti come una specie di processo, io emotivamente ero molto sconvolta. È arrivato Beniamino, è l'unico bimbo che non abbiamo cercato con tutte le nostre forze, che ci ha un po' spiazzato, perché il più grande, avevamo 4 bimbi, il più grande aveva 6 anni e mezzo e il più piccolino era appena nato, quindi potete immaginare un po' di confusione. Dopo cosa succede? L'altra crisi grossa è stato quando mi sono accorta di aver perso i bambini, che tra parentesi è stato il giorno della trasfigurazione del 97, che è stato lo stesso anno in cui abbiamo incontrato personalmente Giovanni Paolo II, e lì è stato un dramma che non credevo fosse così grande per noi, e lì ci siamo impegnati con tutte le nostre forze per chiedere al Signore che non ci facesse finire la storia della paternità e della maternità con un morto, perché io dopo, invece di essere la culla della vita, era la culla della morte, perché avevo un bimbo morto dentro. E questa è stata un'esperienza drammatica, e io mi sono ribellata al Signore, ho detto: ma scusa, tu dici procreazione generosamente responsabile, noi siamo generosamente responsabili, e tu pensi che io non sia in grado di gestire un altro figlio, me lo fai morire così, come ti puoi permettere una cosa del genere? Ero veramente arrabbiata col Signore, e la risposta che il Signore mi ha dato, porca miseria, mi viene da piangere sempre, è stata quella delle orme. Sapete la storia delle orme? E lui diceva: ma io non voglio che tu soffra, ti sto portando in braccio nel tuo dolore. E quindi abbiamo superato così questa fase, e dopo, quando il Signore ha voluto, è arrivato Samuele, che è l'ultimo, che l'abbiamo partorito, che io avevo quasi 44 anni. Allora ho aspettato a fare il test di gravidanza, il giorno della, il 2 di febbraio, della presentazione di Gesù al Tempio. Ho fatto tutto mettendo a sicuro sta creatura. L'11 di febbraio, che è anche il mio compleanno, la Beata Vergine di Lourdes abbia fatto la prima ecografia per vedere che fosse. Tutta sta storia per vedere sta creatura, che tra parentesi è nato in macchina, in un parco incredibile, e di 4 kg 3,70 con il papà che lo teneva in mano per la testa.
E a momenti prendevamo anche la multa perché eravamo appena partiti. Avevo la macchina, tra l'altro, che ci aveva fatto dei grossissimi problemi, perché l'ultima visita di controllo che abbiamo fatto a Carpi, noi siamo a Modena, abitiamo, però lei vuole andare a Carpi perché, avendo lavorato al policlinico, insomma, si sentiva più tranquilla andare a Carpi, che è a 18 km. E allora in uno di questi viaggi una volta si rompe il freno della macchina, un'altra volta la frizione. Insomma, allora, rimanendo i piedi abbastanza spesso sul carro, tornare su lei mai gravida, che a momenti partorino sul carro degli attrezzi, il carro attrezzi che ci è venuto a prendere sulla tangenziale. Allora quella mattina lì, come al solito, ci viene a trovare Don Enrico e ci dice: cosa fate? Siamo qua ormai all'alba, pronti per partire, perché insomma qua i segnali sono abbastanza evidenti. Ma come fate con la macchina? Prendete la mia. No, non prendiamo la tua, dopo sempre caso capita, per andiamo tutta. Poi ero più piccolina, la nostra un po' più grande, era un'espessa, quindi dico: prendiamo. No, se mai vieni dietro, non sa mai che ci potesse essere qualche problema. Allora così abbiamo imboccato l'autostrada, la tangenziale, solo che ad ogni semaforo lei: ferma. Dico: no, fermami, siamo in semaforo, dobbiamo tirare avanti. Insomma, al terzo semaforo i problemi erano evidenti, si è rotto le acque, quindi tutto un lavoro incredibile. Avevo preso con noi qualche attrezzo, però non pensavo mai che potesse servire per questa cosa. E poi...
Perché l'infermiera dice: prendi con te degli asciugamani. E allora gli ho detto alla mattina: capo, prendendo degli asciugamani, può fare anche cose. Non si sa mai che si rompa il sacco, in realtà. Dopo eravamo in tangenziale, al bocco della tangenziale, io avevo i piedi sul cruscotto, e alle 8:20 di mattina, quindi un traffico
sotto un ponte, praticamente è nato sotto un ponte il nostro film, che quando passiamo è l'unico qualche
di più sei nato
lì. Se non fosse alle 8 di mattina sulla tangenziale, che passavano i camion a freccia, e proprio nell'imbocco, quindi un divieto di sosta incredibile, e non è passato nessun vigile, siamo andati lì.
Sì, quando lui si trova con la testa in mano, Don Enrico aveva inchiodato dietro, gli ha detto: vieni, che c'aveva la testa in mano. E io ho avuto un miracolo del Signore, perché diversamente non può essere, perché lui è direttore di un istituto per disabili e molti ragazzi sono nati così, per cui allora gli ho detto: ho fatto tutti i miei pensieri, dunque questo è il quinto figlio, c'ho l'utero dilatato, aveva 2 giri di cordone intorno al collo.
Ecco, è stato quello che...
Allora dico: dunque, se non lo sparo fuori subito, questo qui va a fare una brutta fine. Tutto questo in frazioni di decimi di secondo, che il Signore sa lui solo, no? I suoi miracoli sono questi qua. Allora ha detto: Don Enrico, tieni una mano qui sul sedere del bambino, perché è così, quando io... Perché arriva la contrazione, non torna indietro e si strozza.
Perché io con le altre due mani devo prenderlo.
Aveva la testa in mano.
Fare diversamente.
Allora, scusate se dico queste cose, magari non c'entra, però tanto per colorire il senso della vita. Ma... Allora alla fine, quando arriva ste bambino che esce, dopo gli tirano via il cordone, uno con un dito, uno con quell'altro, io l'ho preso su per un piede col cordone attaccato, che aveva una liana più con cordone, e gli ho dato 2 pattoni, ho detto: bimbo, piangi, che se non piangi te, piango io. Poi me lo sono attaccata al seno, poi io ho detto con Gabri: coprimi, e lui dice: ma non ti vede mica nessuno. Eravamo in mezzo alla strada alle 8:20 di un giorno feriale. Comunque, siamo arrivati all'ospedale così. Intanto Don Enrico mi ha chiamato all'ambulanza.